Gli Ascoltabili presenta Scaffali Roversi con Paolo Roversi.
La scrittura è una grande gioia, ma il mestiere di scrittore è orribile.
Da Torricella Peligna, in Abruzzo, a Bunker Hill, in California, da Aspetta Primavera Bandini alla Confraternita dell'Uva. Lo so, avete già capito di chi stiamo parlando. Stiamo per raccontare la storia di un grande scrittore americano di origini italiane, John Fante. Un autore che per me ha rappresentato una fondamentale fonte di ispirazione quando muovevo i primi passi nel mondo dell'editoria. È stato uno sprone, è stato il desiderio di farcela, il desiderio di non mollare, così come era già stato con Charles Bukowski. E c'è un libro in particolare che mi ha colpito profondamente e mi ha segnato. Il titolo però ve lo svelerò più avanti in questo podcast. Io sono Paolo Roversi, faccio lo scrittore, e oggi vi raccontiamo la vita di uno dei più grandi scrittori italoamericani, John Fante.
John Fante nasce in Colorado l'8 aprile 1909, primo di quattro bambini in una famiglia umile. Il padre Nick è un muratore di origini abruzzesi, arrivato negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento. Anche la madre è italo-americana, Mary Capolungo, nata a Chicago, ma figlia di emigrati lucani. Sebbene sia nato a Denver, la capitale, John trascorre la sua infanzia a Boulder, città ai piedi delle montagne rocciose. Per volere della madre, cattolica di vecchio stampo, riceve un'educazione religiosissima, dalle suore prima e dai padri gesuiti poi. Fin da giovane però John si ribella ai dettami della Chiesa e al tradizionalismo verso cui Mary cerca di spingerlo. Ci vorranno anni prima che si ricongiunga con il cattolicesimo e i suoi riti. I primi anni di vita di John Fante sono segnati dalla miseria e dalle tensioni tra i genitori. Il padre Nick infatti è un alcolista e non è facile la convivenza con lui. Senza contare che spende gran parte del denaro familiare in alcol e sigari toscani. Il rapporto conflittuale col padre, d'altronde, sarà uno dei temi ricorrenti nella produzione di John.
Mio padre era contentissimo quando sono nato. Era così felice che si è ubriacato ed è rimasto in quello stato per una settimana. Di tanto in tanto, negli ultimi 21 anni, ha continuato a celebrare il mio arrivo.
Finito il liceo, John inizia a frequentare l'Università del Colorado, che abbandona però dopo solo un anno. Come racconta lui stesso, dopo anni di scuole maschili dai gesuiti, è troppo distratto dalle ragazze per poter prestare attenzione allo studio. Si innamora addirittura di un insegnante, cui dedica roventi lettere d'amore. Negli anni della giovinezza, John si ritrova anche a lottare contro i pregiudizi nei confronti degli italiani. All'epoca, infatti, curiosamente, gli italiani cattolici sono tra i maggiori bersagli del Ku Klux Klan e il Colorado è uno degli stati in cui il Klan è più attivo. John, da parte sua, è molto orgoglioso della sua cultura, ma non vuole essere etichettato e ci tiene a emergere rispetto alla classe sociale bassa e ai mestieri umili cui spesso sono associati gli italo-americani come lui. Come molti figli di emigrati, John sente molto forte anche la sua identità di americano.
Ero americano e ne ero maledettamente orgoglioso. Questa grande città, con i suoi larghi marciapiedi e i suoi superbi edifici, era la voce della mia America. Dalla sabbia e dai cactus, noi americani avevamo eretto un impero. Grazie a Dio, era questo il mio paese. Per fortuna, ero nato americano.
Mentre John cresce, continuano le tensioni con il padre Nick. Nick ama molto la sua famiglia, ma è un uomo severo e alza spesso le mani sui figli come conseguenza della frustrazione per quando non riesce a lavorare. Negli anni 30 Nick se ne va e i figli si trasferiscono con la madre in California, a Wilmington, nei pressi del porto di Los Angeles. È un momento difficile, la famiglia non ha un soldo e John, che è il primogenito, svolge diversi lavori per mantenere tutti. Alla fine il vecchio Nick fa ritorno e tutti si trasferiscono più a nord. Tutti tranne John, che va a stare a Long Beach. Sente ormai il bisogno di indipendenza e di costruire il suo futuro da solo.
In qualche maniera riesco a procurarmi da mangiare a sazietà. Un letto caldo, un posto per scrivere e moltissimo tempo per sognare. Che altro si può volere? Speranze. Sì, un uomo deve avere delle speranze.
Per breve tempo John segue alcuni corsi di scrittura all'Università di Long Beach. Tra un lavoro e l'altro, infatti, il ragazzo ha letto molti classici, maturando una decisione molto importante. Diventerà uno scrittore. I soldi però scarseggiano ancora, tanto che John è costretto ad abbandonare di nuovo gli studi. A favorire la sua inclinazione verso la scrittura contribuisce in compenso Henry Louis Mencken, uno dei critici più autorevoli del tempo, che per molti anni sarà un punto di riferimento prezioso per John. Con l'aiuto di Mencken, diversi racconti di Fante sono pubblicati sulla nota rivista The American Mercury. Il primo di questi è Altar Boy, il chierichetto. Esce nel 1932.
Poi accadde. Una sera, mentre la pioggia batteva sul tetto spiovente della cucina, un grande spirito scivolò per sempre nella mia vita. Reggevo il suo libro tra le mani e tremavo mentre mi parlava dell'uomo e del mondo, d'amore e di saggezza, di delitto e di castigo. E capii che non sarei mai più stato lo stesso. Il suo nome era Fedor Mikhailovich Dostoevskij. Dostoevskij mi cambiò. Mi rivoltò come un guanto. Capii che potevo respirare, potevo vedere orizzonti invisibili. Era tempo di diventare uomo, di lasciare Sant'Elmo e andarmene nel mondo. Volevo pensare e sentirmi come Dostoevskij. Volevo scrivere.
Se avete ascoltato un po' di queste nostre storie, sapete che la vita di molti scrittori americani è stata segnata spesso da un'infanzia difficile, da un'infanzia con un padre violento o ubriacone. Lo era stato per Bukowski e lo è stato per John Fante. Però le avversità della vita, le rinunce, le privazioni aiutano questi scrittori a rafforzare il loro desiderio di scrivere, la loro voglia di emergere, grazie proprio a quell'estro che in quegli anni viene tenuto a freno, anzi viene spesso, deve essere nascosto, non deve emergere. Però quella è la parte più intrigante dell'essere scrittore, perché uno scrittore non è soltanto uno che pubblica dei libri, è uno che vive 24 ore al giorno pensando alla prossima storia che racconterà, a cosa capiterà ai personaggi che sta costruendo, che sta immaginando, e come si svilupperà la prossima scena del romanzo che ha in testa. E magari questi pensieri gli verranno mentre è occupato a fare un lavoro umile, un lavoro alienante, un lavoro sfiancante, perché la mente degli scrittori è costantemente alla ricerca di spunti e di emozioni. E gli fornisce quella ferrea volontà che gli impone di tirare avanti, perché prima o poi qualcosa di bello capiterà. È successo per Charles Bukowski ed è successo anche al nostro John Fante.
In questo periodo Fante è a Los Angeles ed è sempre costretto ad alternare l'attività di scrittore a mestieri come il lavapiatti, il fattorino d'albergo, l'operaio nelle fabbriche di scatolame di pesce. Un'esperienza che diventerà materia letteraria per diverse opere di John, insieme ad altri spunti di vita personale. È proprio in questi primi anni 30, infatti, che l'autore inizia a lavorare alla stesura di La strada per Los Angeles, il suo primo romanzo che sarà pubblicato postumo. In questo libro esordisce il personaggio di Arturo Bandini, alter ego letterario di Fante. Si tratta di un adolescente dallo spirito ribelle che sogna di diventare un grande scrittore. I riferimenti autobiografici, comprese le origini italiane, sono evidenti.
Pregai, certo, pregai, per ragioni sentimentali. Dio onnipotente, mi dispiace di essere diventato ateo. Ma hai mai letto Nietzsche? Che libro. Dio onnipotente, voglio essere onesto. Ti farò una proposta. Fai di me un grande scrittore e io tornerò alla chiesa. A proposito, signore, devo chiederti un altro favore. Fai in modo che mia madre sia felice. Dal vecchio non mi interessa. Lui ha il suo vino e la sua salute. Ma mia madre si tormenta sempre. Amen.
Nel 1937, nella tranquilla cittadina di Roseville, in California, John Fante incontra Joyce Smart, una ragazza brillante, tra le prime donne laureate alla Stanford University. Joyce, come lui, è appassionata di letteratura. È una poetessa e fa parte della redazione di The American Mercury. È amore a prima vista. Gli Smart, però, sono una famiglia di ricchi proprietari terrieri e non vedono di buon occhio la relazione della figlia con quello scrittore squattrinato e per giunta italiano. John è abituato a essere oggetto di pregiudizi per via delle sue radici. Quando era piccolo, i coetanei lo soprannominavano Maccheroni. Ora che è un ragazzo, invece, quelli come lui li chiamano Greaser. Sono i giovani lavoratori senza un soldo di origine ispanica o italiana. Alla fine, il 31 luglio 1937, John e Joyce decidono di sfidare il parere contrario della famiglia Smart e si sposano in segreto, dopo soli 6 mesi di frequentazione. Il matrimonio è celebrato a Reno, nel Nevada, e la coppia va poi a vivere a Los Angeles.
Quelli che vale la pena di amare veramente sono quelli che ti rendono estraneo a te stesso. Quelli che riescono a estirparti dal tuo habitat e dal tuo viaggio e ti trapiantano in un altro ecosistema, riuscendo a tenerti in vita in quella giungla che non conosci e dove certamente moriresti se non fosse che loro sono lì e ti insegnano i passi, i gesti e le parole. E tu, contro ogni previsione, sei in grado di ripeterli.
Lo stesso anno delle sue nozze, John Fante è assunto per scrivere una sceneggiatura a Hollywood. Ancora non lo sa, ma è la prima di una lunga serie. Nel 1938 lo scrittore pubblica Aspetta Primavera, Bandini, considerato dalla critica americana tra i migliori libri dell'anno. Il romanzo esce anche in Inghilterra ed è tradotto in Italia e in Norvegia. Dato che nessuno ha accettato di pubblicare La strada per Los Angeles, è questo il vero esordio di Fante come romanziere. Ed è con questo libro che il grande pubblico fa la conoscenza di Arturo Bandini. Sono state fatte supposizioni sulla scelta del nome di questo personaggio. Arturo, alle orecchie anglofone, suona simile alla parola author, autore. Per quanto riguarda il cognome Bandini, sembrerebbe richiamare il termine bandito. E Arturo Bandini è in effetti un outsider, un personaggio per certi versi bandito dalla società. Da Aspetta Primavera a Bandini verrà tratto un film con lo stesso titolo molti anni dopo, nel 1989.
Di una cosa sono sicuro. Tutta la gente della mia vita di scrittore, tutti i miei personaggi, si ritrovano in questa mia prima opera. Di me non c'è più niente. Solo il ricordo di vecchia camera da letto e il ciabattare di mia madre verso la cucina.
Lo confesso, io sono Arturo Bandini, ma forse siamo un po' tutti Arturo Bandini. Io mi ci sono davvero immedesimato, lo sono stato, ho camminato con le sue scarpe impolverate, ho girato per Bunker Hill, per Los Angeles, alla ricerca di lavoro, di una donna, di qualcosa da bere. E forse mi è servito anche come spunto per forgiare il mio Enrico Rodeschi, l'eroe dei miei romanzi. Perché questo fanno gli scrittori, rubano ad altri scrittori. Ma è legittimo, eh? È legittimo, perché nessuno se la prende. In fondo ogni autore è il frutto delle sue letture e dei maestri che hai letto come guida, perché senza Fante e senza Bukowski io non avrei scritto una riga, probabilmente. Uno dei miei fari, comunque, uno dei miei fonti di ispirazione principale per la creazione del personaggio è sempre stato John Fante, perché il suo Arturo Bandini ha aperto una strada, anzi mi ha indicato la via da seguire, perché è un eroe normale con le sue emozioni, le sue sconfitte, ma è anche uno che non molla, è uno tosto, è uno che ha delle qualità, è uno per cui provi subito empatia e simpatia e stai con lui, e quando un personaggio esce dalla carta e diventa un tuo amico, vabbè, vuol dire che il risultato che voleva ottenere lo scrittore è stato raggiunto. Raggiunto al punto che, grazie ad Arturo Bandini, John Fante spiccherà finalmente il volo.
Il 1939 è un anno cruciale per la produzione di Fante. In quell'anno l'autore dà alle pubblicazioni Chiedi alla polvere, che sarà sempre ritenuto il suo capolavoro. Si tratta di un romanzo a chiave, protagonista della storia e nuovamente Arturo Bandini, dietro cui si cela John, con le vicissitudini della sua vita reale. Sullo sfondo di una Los Angeles da grande depressione, un Bandini ormai adulto lotta contro la miseria vivendo nella camera di un motel, continuando a sperare di sbarcare il lunario, trasformandosi nel grande autore americano che vorrebbe essere. Purtroppo, la pubblicazione del romanzo più importante di John Fante è funestata da curiose circostanze. Poco dopo la pubblicazione, la casa editrice Stackpole è denunciata dal governo tedesco per aver dato alle stampe un'edizione del Mein Kampf senza averne i diritti. Persa la causa e costretta a pagare un enorme indennizzo, la casa editrice fallisce e il libro di John finisce nel dimenticatoio. L'anno successivo a Chiedi alla polvere, la casa editrice Viking di New York dà invece alle stampe la prima raccolta di racconti di Fante, dal titolo Dago Red.
Così l'ho intitolato, Chiedi alla polvere, perché in quelle strade c'è la polvere dell'est e del Midwest. Ed è una polvere da cui non cresce nulla, una cultura senza radici, una frenetica ricerca senza riparo. La furia cieca di un popolo perso e senza speranza, alle prese con la ricerca affannosa di una pace che non potrà mai raggiungere.
Come già abbiamo accennato, parallelamente all'attività di scrittore, Fante a Los Angeles esercita la professione di sceneggiatore. D'altronde, anche il suo personaggio Arturo Bandini esegue lo stesso percorso. Dapprima folgorato dalle stelle del cinema e dalla prospettiva della celebrità, si scontra presto con l'altra faccia di Hollywood, un mondo che spesso e volentieri uccide la creatività e dove la maggior parte dei copioni finisce in un cassetto. Per John Fante, la carriera di sceneggiatore è un ripiego rispetto a ciò che vuole fare davvero, scrivere romanzi. Disprezza Hollywood, ma ha bisogno di Hollywood per potersi permettere una certa agiatezza economica. Lì lavorerà per più di 40 anni, scrivendo sceneggiature di film di serie B e arrivando a collaborare con registi del calibro di Orson Welles ed Edward Dmytryk, e attori quali Jack Lemmon, Jane Fonda, Anne Baxter e molti altri.
Cara mamma, passo il mio tempo a scrivere fino a che la situazione non prenderà una piega migliore. Ogni scrittore deve fare la fame per un po' prima di valere qualcosa. Deve sperimentare tanto le difficoltà quanto le cose facili. E in questo momento mi tocca la parte brutta di questo affare di vivere. Non preoccuparti per me. In qualche modo me la cavo sempre.
Sul finire degli anni 30, John si dedica a un progetto che gli è molto a cuore e che considera decisivo per la sua carriera di scrittore. Si tratta di un romanzo sugli emigrati filippini della California dal titolo The Little Brown Brothers. L'editore, però, dopo aver letto alcune stesure del volume, fa marcia indietro e rifiuta di pubblicarlo. Dopo questa esperienza, Fante rimane circa 10 anni senza più scrivere una sola riga di narrativa e con grande frustrazione si concentra quasi esclusivamente su quel lavoro che alla lunga disprezza, il lavoro di sceneggiatore. Privato di fatto della sua vera passione, in questo periodo Fante conduce una vita di eccessi, tra gioco d'azzardo e alcol.
Andai a fare un giro. Dio mio, ecco che riprendevo a vagabondare per le strade. Guardai le facce della gente attorno a me e sentii che la mia era uguale alle altre. Facce senza sangue, facce tirate, preoccupate, smarrite, facce sbiadite, come fiori strappati alla radice e ficcati in un vaso. Dovevo andarmene da quella città.
Alcol e scommesse. Vi ricorda il comportamento di qualche scrittore che abbiamo già conosciuto? Probabilmente sì, però facciamo un gioco, facciamo finta che non lo sapete. E allora vi fornisco un altro indizio. Sapete chi ha fatto esplodere il fenomeno John Fante in Italia? Lui. Una nostra vecchia conoscenza, Charles Bukowski, che scrisse l'introduzione di Chiedi alla polvere per l'editore dell'epoca che lo pubblicò, che era la Marcos y Marcos. Ecco, io me lo ricordo quel libro e mi ricordo quell'introduzione fantastica. Ed è questo il libro che mi ha segnato, di cui vi accennavo all'inizio. Chiedi alla polvere. Leggetelo perché vale veramente la pena. Io penso che tutti noi che abbiamo amato il vecchio Book, che l'abbiamo insomma preso un po' a modello, siamo approdati a John Fante grazie a lui e grazie a quell'introduzione che trovate tranquillamente in rete, potete cercarla su un motore di ricerca e ve la potete gustare. È uno scritto di qualche pagina, è più un racconto nello stile di Bukowski, no? Che lui non riesce a mettersi lì e dire guardate, leggetelo. Lui ti fa un racconto, ti dice che va in biblioteca, che cercava i suoi libri, e però c'è un passaggio che vorrei mettere in evidenza. Ecco, finalmente uno scrittore che non ha paura delle proprie emozioni. Ironia e dolore sono intrecciati tra loro con una straordinaria semplicità. E direi che in queste frasi c'è tutto il John Fante che ci piace, ci sono le sue storie, c'è l'essenza. E guardate bene che la semplicità, a cui fa riferimento Bukowski, non è sinonimo di medialità, anzi, semmai è l'esatto contrario. I grandi autori lo sanno che la semplicità è un pregio, e John Fante è uno di questi.
Da suo padre, John ha ereditato il temperamento focoso, pronto all'ira, un carattere forte, energico, che la maggior parte del tempo, soprattutto prima della vecchiaia, lo rende una persona difficile con cui avere a che fare. Inoltre, quando è infelice, si rifugia ancor più nei suoi vizi privati. Commentando questi primi anni insieme, la moglie Joyce lo descrive come un uomo in guerra con se stesso. Anche nei momenti più bui della vita di John, è determinante la figura di Joyce, che peraltro contribuirà moltissimo al suo riconoscimento come scrittore di romanzi e racconti anche dopo la morte. Tra il 1942 e il 1950 la coppia ha 4 figli, Nick, Dan, Victoria e Jim.
A volte un'idea fluttuava innocente per la stanza come un uccellino bianco. Non aveva cattive intenzioni, voleva solo aiutarmi l'uccellino. Ma io lo colpivo, lo abbattevo con i tasti, finché mi moriva tra le dita.
Il romanzo successivo di Fante esce nel 1952 e si intitola Full of Life. Il libro diventa subito un bestseller, tradotto in numerosi paesi, e presto viene trasposto al cinema. Fante firma la sceneggiatura, per la quale ottiene anche una nomination al Writers Guild of America Award. Grazie alla vendita dei diritti cinematografici, John ha la possibilità di acquistare una casa per la famiglia a Malibu, sul promontorio di Point Dume. La famosa villa a forma di Y, chiamata Rancho Fante. Totalmente assorbito dai suoi progetti, lo scrittore ha però poco tempo per stare con moglie e figli. Ogni giorno percorre 40 miglia in auto per raggiungere gli studios e torna a casa soltanto a tarda sera.
Il mondo non era che un mito, un aereo trasparente su cui tutto era in transito. Anche noi eravamo qui solo di passaggio per finire poi chissà dove. Non eravamo vivi. Noi ci limitavamo a sfiorare la vita, senza mai afferrarla.
Nel dopoguerra, il rapporto di John Fante con la politica è vissuto in maniera controversa da chi fa la sua conoscenza. A una riunione del sindacato degli sceneggiatori, per avere contestato una decisione del collega Lester Cole, John è bollato come fascista e per un po' fatica a trovare lavoro come sceneggiatore. La situazione cambia di lì a poco. Dall'inizio degli anni 50, l'ambiente hollywoodiano è fortemente segnato dall'affermarsi del maccartismo, che impone la sua rigida censura su tutte le produzioni percepite come filo comunista. Fante è molto informato sulle questioni politiche del suo tempo e ha in realtà amicizie sia di sinistra che di destra. Di fronte però al rischio di essere coinvolto nella caccia alle streghe in corso, prende le distanze da posizioni troppo nette e di fatto è tra i pochi scrittori a non schierarsi apertamente con nessuno. Per Fante, in sostanza, il valore di uno scrittore ha poco a che vedere con le battaglie politiche. È con questo spirito che sopravvive agli anni 50.
Non mi sono bevuto il comunismo e non trovo granché nel fascismo. Ho quasi 26 anni. Mi sto riavvicinando al matrimonio e sto tornando al cattolicesimo. Agostino e Thomas More conoscevano le risposte molto tempo fa. Aristotele avrebbe sputato in faccia a Mussolini e si sarebbe preso gioco di Marx.
Nel 1955 a John viene diagnosticato un diabete che sarà causa della sua morte molti anni dopo. Dal punto di vista professionale, invece, ha inizio proprio ora un periodo particolarmente produttivo. Tra la fine degli anni 50 e il principio degli anni 60, John Fante viaggia spesso fuori dagli Stati Uniti, stando via per settimane, per seguire i suoi progetti letterari che lo portano in Italia e in Francia. Scrive molte lettere alla moglie e ai figli, descrivendo la vita lontano da Hollywood. In particolare, nel 1957 e nel 1960, Fante è a Napoli per lavorare con il produttore Dino De Laurentiis. Il primo viaggio riguarda un film dal titolo The Roses, che viene interrotto dopo 7 settimane di produzione. La visita è vissuta però da John come un'esperienza emozionante, che gli dà modo di connettersi e riconciliarsi con le sue origini italiane. A Napoli realizza poi il film Il re di Poggio Reale, con Ernest Borgnine.
Cari Vicky e Jimmy, ho pensato che forse vi avrebbe fatto piacere sapere qualcosa dei bambini napoletani. Per prima cosa, ce ne sono a bizzeffe, più bambini di quanti non se ne siano mai visti. Sono dei bambini molto felici, ed è naturale, perché sembra che possano fare tutto quello che vogliono. In quella grande città se ne vanno a spasso lontano da casa, ma le strade gli sono amiche e loro le conoscono bene. La sera riescono quindi a tornare sempre sani e salvi.
Tra gli anni 50 e 60, Fante sembra riscoprire la sua verve creativa, ma vive anche una profonda frustrazione. Scrive infatti alcuni dei suoi romanzi e racconti più intensi, che però, come diverse sue opere, saranno a lungo ignorati dalle case editrici. La confraternita dell'Uva, romanzo sulla figura del padre, verrà pubblicato solo nel 1977, mentre Un anno terribile e Il mio cane stupido usciranno postumi. Lo stile letterario di Fante è molto semplice, ma studiato nel dettaglio, maturato dall'attenzione verso la tradizione orale e dalla lettura di quegli autori che l'autore considera i suoi maestri personali. Uno su tutti, il norvegese Knut Hamsun. Molti critici in seguito paragoneranno la scrittura di John Fante a quella di un altro gigante della letteratura americana, Ernest Hemingway.
Faceva pietà, distrutto, imbarazzante, rivoltante, spudorato, stupido, rozzo, disgustoso e sbronzo. Il peggior padre che un uomo potesse avere. Credetti di sentirsi inghiozzare mio padre e mi avvicinai a lui. Stava piangendo nel sonno. Le lacrime sgorgavano da quegli occhi chiusi. Lei gli asciugava le ciglia umide con l'orlo del lenzuolo. Perché piange? Sta sognando. Vuole sua madre. Sua madre, morta da 60 anni.
La rabbia di emergere, la fame letteraria la definirei, in John Fante, come anche in Ernest Hemingway, fa sì che le prove letterarie migliori di questi autori noi le abbiamo all'inizio della loro carriera, almeno secondo me, quando hanno più fame, quando hanno più voglia, quando hanno più desiderio di dire al mondo io voglio fare lo scrittore. Così è stato per Hemingway con Fiesta, di cui abbiamo già parlato. Lo stesso, secondo me, vale per John Fante con il suo Chiedi alla polvere. Non è che il resto sia da buttare, ci mancherebbe, né in Hemingway né in John Fante, assolutamente. Sono tutti libri di altissimo livello. Però in queste prime opere si sente davvero, secondo me, la vita che pulsa dentro, la rabbia, la voglia di arrivare. E in ogni biografia, in ogni storia di questi scrittori, poi si capisce che a un certo punto inizia il declino, arrivano i vizi, soprattutto l'alcol, che per questa generazione di scrittori è stato musa e condanna e li ha portati spesso alla rovina. Questo è accaduto quasi sempre, tranne che in parte con John Fante. Lui, nonostante il diabete e nonostante le sue precarie condizioni fisiche che gli arriveranno più in là con gli anni, riuscirà a tirare fuori dal cilindro uno di quei romanzi che davvero non si possono perdere. E sto parlando di Sogni di Bunker Hill.
Nel frattempo, una nuova generazione di artisti, principalmente californiani, riconosce in John Fante un maestro. L'entusiasmo che si crea intorno alla sua opera segna l'inizio del suo riscatto letterario. Decisivo in tal senso è lo scrittore Charles Bukowski. Nel romanzo Donne, pubblicato nel 1978, il protagonista Henry Chinaski dichiara di considerare John Fante il suo scrittore preferito. Lo stesso Bukowski sostiene a più riprese che Fante è il suo dio. Tale affermazione naturalmente suscita la curiosità dei lettori di Bukowski, diventato nel frattempo un autore di culto a sua volta, oltre che del suo editore John Martin della Black Sparrow Press. Quest'ultimo, dopo aver letto Chiedi alla polvere, introvabile ormai nelle librerie americane, progetta di ristampare tutta l'opera di Fante. In più, Francis Ford Coppola pubblica La confraternita dell'uva sul suo giornale City. È così che la produzione letteraria di John comincia ad essere riscoperta.
Ho un consiglio molto semplice da dare a tutti i giovani scrittori. Non tiratevi mai indietro di fronte a una nuova esperienza. Vivete la vita fino in fondo. Prendetela di petto. Non lasciatevi sfuggire nulla.
Verso il tramonto della sua vita, John Fante non ha ancora finito di dare sfogo alla sua creatività. Col passare degli anni il diabete lo ha reso cieco e disabile, limitando la possibilità di scrittura. Nonostante ciò, nel 1979 decide di scrivere un nuovo struggente romanzo, e inizia a dettarlo alla moglie. Si tratta di Sogni di Bunker Hill, pubblicato nel 1982. Per l'ultima volta seguiamo le vicende di Arturo Bandini, che prigioniero delle luci di Hollywood continua a sognare un futuro da grande scrittore. Si ritrova qui il tono ironico tipico di John Fante, quel mix di tragedia e commedia che porterà in seguito il pubblico ad affezionarsi al personaggio dell'antieroe, Bandini.
Leggevo e leggevo, ed ero affranto e solo, e innamorato di un libro, di molti libri. Poi mi venne naturale e mi sedetti lì, con una matita e un lungo blocco di carta, e cercai di scrivere. Fino a che sentii di non poter più continuare, perché le parole non mi sarebbero venute come ad Anderson, ma solamente come gocce di sangue dal mio cuore.
Alla fine, il diabete ha la meglio su John, che muore soltanto un anno dopo i sogni di Bunker Hill, ovvero l'8 maggio del 1983. Appena in tempo per vedere la ristampa di Aspetta Primavera a Bandini. Negli anni 90, in compenso, l'opera di Fante viene ripubblicata con successo in molti paesi europei come Francia, Italia, Germania, Olanda e Svezia. Solo dopo la sua scomparsa, dunque, John Fante diventa uno scrittore di culto apprezzato in tutto il mondo. Nel 2009, l'anno del centenario della sua nascita, John Fante ottiene anche un riconoscimento accademico. La prestigiosa università UCLA acquista tutti i suoi documenti, che includono i manoscritti originali e la corrispondenza. Lo stesso anno il comune di Torricella Peligna, la città di origine del padre di John, dedica allo scrittore una mediateca. Nel 2010, invece, il comune di Los Angeles intitola a John Fante una piazza nella zona di Bunker Hill.
Una cosa che ho imparato è che non sono intelligente. Una volta ero presuntuoso e pensavo che ciò fosse intelligenza. Non so come si faccia a ottenere l'intelligenza, non leggendo e scrivendo. Se fosse vero, potrei modestamente rivendicare un certo acume.
Siamo arrivati al termine del nostro viaggio. Ora sapete qualcosa di più di John Fante, anzi, oggi tutti conosciamo John Fante qui in Europa, in Italia, ma in vita probabilmente non ha goduto dell'attenzione e dei riconoscimenti che gli sono arrivati dopo la morte. Però non dobbiamo rammaricarci, perché John Fante, dall'Abruzzo alla California, ha compiuto un viaggio letterario senza precedenti. E ci ha lasciato in dote un personaggio eccezionale, Arturo Bandini. Uno che, se non lo conoscete, dovete rimediare in fretta e leggere i 4 romanzi che lo vedono protagonista.
Io sono Paolo Roversi, scrivo romanzi e racconto storie in podcast, qui sugli Ascoltabili.
Scaffali Roversi è una produzione originale degli Ascoltabili a cura di Paolo Roversi. Testi e coordinamento redazionale di Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani.